Storie libere presenta
26 marzo 2024, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Putin finalmente riconosce la matrice jihadista dell'attentato a Mosca dopo un po' di giorni. Una geniale intuizione se si considera che l'ISIS l'ha rivendicato pubblicamente sui social. I quattro jihadisti hanno detto sì, siamo dell'ISIS, l'abbiamo fatto per la jihad islamica. E che nei video delle bodycam diffusi dall'ISIS questi urlavano Allah Akbar, siamo dell'ISIS. Ecco, il Poirot del Cremlino ci ha messo un po', ci ha pensato un attimo, poi ha deciso, ma sì, no, in effetti forse c'entra il jihadismo, però c'entra pure Kiev. Da quell'idea non lo scollate, come quando ho provato a spiegare a mio nonno che Asia Argento non era stata sostituita con un sosia. Però quando c'hanno un'idea in testa così non gliela levi, poi punti un po', c'ha pure una certa età. L'ISIS poverino finalmente gli è stato riconosciuto quello che ha fatto, perché non sapeva più che inventarsi per dire a Putin yuhu siamo stati noi, non sapeva più che inventarsi per farsi notare, sembrava Fedez all'unico Sanremo in cui la moglie gli ha chiesto se per favore poteva stare in disparte. Oh, ma nel frattempo in Europa comunque la caghetta ci è venuta un po' a tutti, perché questo ISIS-K, che è un gruppo nato dalle ceneri del vecchio ISIS nel 2015 circa intorno all'Afghanistan, che ce l'ha coi talebani, trova appoggio in Pakistan sembra, e in Francia sono già iniziati ad esserci dei segnalini sospetti, poi mo c'hanno le Olimpiadi, figurate. La Francia per i jihadisti e l'ISIS è un po' il safe space quando devi fare una cosa in Europa. Sulla Francia vai sul sicuro, diciamo. È un po' il Netflix and chill del jihadismo. Per cui Macron ha assunto 4.000 nuovi poliziotti o qualcosa del genere per aumentare la sicurezza per le strade. Ma la mano nera del terrorismo è arrivata ieri anche in Italia, perché è comparso un messaggio inneggiante ad Allah e che diceva che c'erano delle bombe biologiche in una stazione a Trani. Per cui sono state chiuse le scuole a Trani. Io non voglio dire, cioè non voglio dare consigli all'ISIS, per carità, però cari jihadisti, se siete in ascolto, non è che ci avete colpito nel cuore del paese. Una stazione a Trani è un po' periferica, soprattutto perché poi sembrava tipo un falso allarme, infatti secondo me erano due ragazzini che volevano saltare lezioni. Nessuno fa questa ricerca giornalistica. Quando c'è un allarme bomba, andate a cercare se c'erano compiti o verifiche veramente difficili. Perché se scopri che ieri al Vespucci de Trani la sezione B c'aveva la verifica su Kant, interrogazione su Mastro Don Gesualdo di Verga, che non è un libro, è una tortura, anzi pare che abbiano usato Mastro Don Gesualdo per far confessare i terroristi a Mosca. Se persistono questi due elementi, forse io farei un controllino ai telefoni degli studenti. Ma passiamo alla notizia veramente sconvolgente di ieri, bellissima. L'ONU ha approvato il cessate il fuoco a Gaza. Che vuol dire che Netanyahu ascolterà e smetterà di bombardare Gaza? Assolutamente no. È come mia madre ha deciso che il rap è un'ideologia pericolosa. Questo ci impedisce di sentire... No. Io e mio fratello abbiamo comunque preso i biglietti da bambini per andare a sentire Noit Narcos, però era arrivato un monito da un'autorità superiore, come ieri dall'ONU. Israele non l'ha presa bene per niente e ha detto soprattutto che gli Stati Uniti li hanno abbandonati. Gli Stati Uniti non hanno votato per il cessate il fuoco, ma tutte le ultime volte avevano messo un veto. La scorsa volta sulla proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti avevano messo il veto Cina e Russia, insomma sempre veti incrociati. Ieri non ci sono stati veti nel Consiglio di Sicurezza, quindi la mozione è potuta passare, perché gli Stati Uniti si sono astenuti, una scelta molto precisa, molto chiara. Netanyahu ha rotto le scatole agli Stati Uniti, diciamo. L'operazione militare è andata troppo oltre, il costo di vite umane civili è troppo alto, per cui non è più sostenibile secondo quelli che hanno votato ieri nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La risoluzione chiede il rilascio degli ostaggi, il cessate il fuoco immediato per il Ramadan e auspica che si arrivi a un cessate il fuoco durevole e sostenibile. Ma torniamo per un secondo in Italia, perché un qualcosina sull'Italia va detta. La vicenda di Bari, che già mi ha stufato, però speriamo non duri oltre. Però questo weekend è stato divertente, perché, per chi non lo sapesse, recapino velocissimo. Il sindaco di Bari si chiama De Caro, un sindaco abbastanza apprezzato. C'è stata un'inchiesta che ha portato tipo a 150 arresti, tra cui una consigliera comunale. Allora il ministro dell'interno, di destra, ha deciso di mandare una commissione d'accesso a Bari per verificare se ci sono infiltrazioni mafiose nel comune. Che però è una cosa che fa rischiare lo scioglimento del comune di Bari, soprattutto a 3 mesi dalle elezioni, quindi è stata vista un po' come una mossa politica più che di antimafia. De Caro si è incazzato un sacco, ha fatto una manifestazione sabato contro la mafia per dire che lui è un sindaco contro la mafia, che è vero. Se non fosse che lì gli è arrivato in aiuto Emiliano. Emiliano è il presidente della Puglia, anche lui del PD, un po' un cinghialone che insomma fa battute così, si comporta in maniera abbastanza eccentrica. L'altro giorno è salito sul palco e non si capisce bene perché, ha detto: pensate che siamo così tanto contro la mafia che quando lui era il mio assessore siamo andati a casa della sorella del boss a chiedere protezione. Che, oh. Allora, poi lui ha spiegato che in realtà lui è andato lì perché voleva assicurarsi che De Caro non avrebbe avuto rotture di scatole mentre pedonalizzava Bari Vecchia, quindi diciamo per fare la voce grossa con la mafia. Questa è l'intenzione di Emiliano. È ovvio che agli occhi di tutti gli altri sembrava siamo andati a chiedere protezione alla mafia, che non è il massimo. De Caro giura che non c'è stava, che Emiliano si è inventato tutto, se l'ha messo in un imbarazzo, tipo l'amico mio che mentre sto contrattando col buttafuori per farci entrare arriva ubriaco e dice: amico mio, se vuoi te fa un culo così. Lo livello di utilità di Emiliano occhio e croce era questo. Nel frattempo la commissione d'accesso è arrivata a Bari, quindi inizierà a indagare. Meloni ieri è intervenuta per la prima volta sul tema e ha detto che bisogna smettere di accusare Piantedosi di farlo per ragioni che non sono di antimafia e che le verifiche sono corrette, che si fanno quando ci sono dei dubbi. Mentre pare che ci sia una rietta poco carina tra Meloni e Salvini, perché Marine Le Pen alla manifestazione della Lega di sabato ha attaccato in maniera molto dura Meloni, che quindi si è offesa perché Salvini non ha detto niente. Cioè, uguale a Chiara Ferragni che si è offesa perché quando Travaglio gli ha dato la vanna marchia a Muschio Selvaggio Fedez non è intervenuto. Ormai le somiglianze tra questi due continuano ad essere sempre di più. Tra l'altro, nelle storie Instagram di questi giorni di Salvini e di Meloni, il volto di Tajani non si vede mai, è sempre voltato ad essere parte del divorzio.
TG Luna torna domani mattina, sempre tra le 12 e le 13, su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.